Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski e da Pilar Cappelli per questo secondo appuntamento con Il mondo alla radio. In questa parte del nostro programma parliamo di quello che è l'allarme crescente in diverse regioni d'Italia per il susseguirsi di aggressioni contro il personale dell'ambulanza e del servizio 118. Sassari, Milano, Napoli sono le città che nei primi giorni del nuovo anno sono state teatro di gravissimi episodi di violenza contro i soccorritori e il personale medico del 118. Una situazione che ha spinto il ministro dell'Interno italiano, Luciana Lamorgese, ad annunciare la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per tutelare il personale delle ambulanze e dei presidi ospedaliere. Al presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, abbiamo chiesto quali possano essere i motivi di questo clima ostile che si viene talvolta a creare nei confronti del 118. Sentiamo.
Vi è in questi ultimi giorni un esacerbarsi di episodi che potremmo definire ostili nei confronti del Sistema 118, di equipaggi impegnati in interventi di soccorso, come è accaduto a Napoli, come purtroppo sta accadendo nel centro-sud da tempo, ed anche a carico dei mezzi di soccorso. Hanno bruciato un'ambulanza a Taranto della Croce Rossa un mese fa, ne hanno bruciata un'altra adesso in Sardegna. Vi è quindi una spirale evidente di malcontento, nell'ambito della quale potremmo, a mio parere, individuare due vettori fondamentali che siano responsabili in modo importante di questo malcontento. Da un lato, una mancata consapevolezza riguardo l'importanza del 118, che è il sistema salvavita del cittadino italiano. Il 118 rappresenta la colonna vertebrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è l'istituto preposto a garantire su tutto il territorio, in un contesto operativo tempo dipendente, risposte sanitarie di soccorso potenzialmente salvavita, quindi al fine elettivo di contrastare in modo efficace le morti evitabili, la strage delle morti evitabili da trauma e da malore. Vi è scarsa consapevolezza relativamente alla grandissima importanza strategica per la vita di ciascuno di noi. Quindi riterrei necessario che venga varato a livello istituzionale e attraverso un coinvolgimento ampio e più qualificato della rete massmediatica nazionale una linea comunicativa nei confronti della società civile che spieghi il soccorso, le dinamiche, quei momenti, come gestirli, cosa fare, come interfacciarci. Punto 2. È necessario considerare che il 118 è stato clamorosamente abbandonato dal legislatore e ha bisogno di una riforma che in qualche maniera lo rilanci, lo potenzi e lo renda sempre più in grado di fare quello che istituzionalmente è chiamato a fare.
Presidente, quello che lei ha tirato fuori sono due punti fondamentali e che necessitano di un approfondimento. Intanto ci si chiede come mai proprio nei confronti degli operatori del 118 e che rappresentano appunto il personale di emergenza che arriva nel momento del bisogno ci sia così poca consapevolezza. Dov'è che manca la base culturale per comprendere il lavoro di queste persone?
Intanto ci sono dei distinguo indispensabili da fare a tal proposito. Pensiamo alla bravata di per sé, al gesto goliardico completamente irrazionale e folle che sfugge e sfuggirà sempre ad una qualunque interpretazione. Però non è questa la maggior parte delle situazioni. Pensiamo anche a delle reazioni scomposte da parte di persone psichicamente disturbate, ma anche questo fa parte di quello che potremmo definire le regole del gioco e non rappresenta la maggior parte. Ciò dove noi possiamo e dobbiamo agire invece sono quelle situazioni nell'ambito delle quali il cittadino percepisce con esasperazione un senso di disattesa nei confronti di un soccorso che lui ritiene debba arrivare immediatamente, per la preoccupazione tremenda di quei momenti in cui si vede qualcuno, un parente, una persona cara, anche uno sconosciuto, stare male, molto male, e talvolta morire. Laddove si verificassero dei ritardi, che a volte sono soltanto percepiti per questo senso dispercettivo del tempo in sé, ma altre volte sono ritardi veri, bene, la risposta diventa rabbiosa, incontrollabile, diventa aggressiva, diventa una risposta di minaccia, di offesa, di vilipendio. Basti pensare anche a quell'episodio di quest'estate che abbiamo denunciato, di un equipaggio che in una situazione in cui c'è stato un decesso a casa di un paziente è stato sequestrato in casa letteralmente e non poteva più uscire per la rabbia esplosiva dei familiari che chiusero in casa l'equipaggio del 118 minacciandolo anche severamente. abbiamo equipaggi che sono stati aggrediti, medici, infermieri, soccorritori che sono stati colpiti, che sono stati offesi, ma questo è il minimo. Insomma, abbiamo purtroppo una fiera di episodi, degli orrori che potremmo definire, che rappresentano elementi di valutazione importanti, perché un 118 per esempio non dovrebbe mai fare tardi, o comunque dovrebbe avere margini, se proprio fossero inevitabili, di ritardo ridottissimi.
In ogni caso sono margini che i soccorritori hanno sempre presenti, il loro primo interesse è quello di arrivare velocemente sul luogo in cui c'è bisogno della loro assistenza. Questo però non riesce a passare spesso come messaggio.
Non passa, perché invece deve passare che l'ambulanza va aiutata, che bisogna spostarsi con la macchina quando arriva un'ambulanza, non invece cercare in qualche maniera di ostacolarla, come vediamo tante volte. Bisogna rendersi cooperanti, bisogna stringersi in un'alleanza, che direi anche e soprattutto di tipo etico-spirituale, per aiutare il sistema del soccorso. E quindi c'è tutto un lavoro da fare, perché da un lato le istituzioni, rinforzando il 118, dotandola di mezzi, di uomini, di equipaggi, di medici e di infermieri sempre più scarseggianti, e in qualche maniera varando quello che noi auspichiamo, una riforma legislativa o comunque un atto di indirizzo del Ministero in tempi rapidi, dall'altro lavorando con le persone, con il dialogo, con una mediazione culturale che potreste fare anche bene voi dei mass media, che potreste aiutarci in qualche modo a raccontarci, a spiegarci nei confronti della cittadinanza. Beh, io credo che attraverso questo agire contemporaneo, simultaneo su questi due vettori, si possa in modo significativo invertire la tendenza e restituire al 118 quella percezione di un sistema che veramente ti ha alleato, una specie di sistema che potremmo definire un angelo custode.
Un sistema che, per essere alleato e essere un efficace angelo custode, però ha bisogno di essere sostenuto anche a livello istituzionale, e soprattutto con l'attenzione che è dovuta a un sistema così importante anche da un punto di vista finanziario. Questo avviene al momento?
Avviene esattamente il contrario. Noi lamentiamo lo smantellamento del sistema 118 e denunciamo il completo disinteresse colpevole, io direi, che la politica ha compiuto nei confronti del diritto alla vita della cittadinanza in emergenza, quando vita e morte sono divise in un frangente anche di poche frazioni di minuto, di decine di secondi. Potremmo dire che il vero atto vandalico è stato quello della politica italiana, che si è disinteressata completamente e ha lasciato in un baratro di dimenticanza, di oblio, il sistema 118. Pensate che qualunque governo si pone il problema di raddoppiare, triplicare, distribuire finanziamenti secondo varie direzioni e spesso sempre le stesse, però c'è sempre un comune denominatore da oltre 15-20 anni: il grande dimenticato di tutto e di tutti, di qualunque governo, di qualunque colore, di qualunque partito, è solo il sistema 118, quello che guarda caso poi viene chiamato quando c'è bisogno e a cui tutti guardano col cronometro e a cui si affidano tutte le speranze in quei minuti terribili, perché quel 118 debba fare la differenza. Quindi chiediamo una consapevolezza recuperata non soltanto da parte della cittadinanza, ma da parte dei decisori istituzionali.
Anche perché altrimenti in questo modo un sistema come quello del 118 non potrebbe continuare a resistere a lungo, no?
Infatti il 118 sta arretrando dall'essere la front line della sanità, che doveva portare le professionalità sanitarie direttamente sulla scena. Adesso si sta trasformando, scomparendo e desertificandosi le componenti medico-infermieristiche, in una specie di taxi, per cui arrivano dei soccorritori che prendono il paziente, lo portano in ospedale come prima che nascesse il 118. Il problema fondamentale però è che ci sono delle situazioni di estrema gravità che richiedono diagnosi e terapia immediata sul posto, perché poi il paziente va in arresto cardiaco. Un allarme rosso lanciamo: il 118 non ce la fa più ed è necessario confrontarsi sui dati, sulla spesa, sui costi e soprattutto sugli obiettivi, dove non si può più pensare a tanti 118, ognuno diverso dall'altro, nel nome della riforma del titolo quinto della Costituzione. Riteniamo che è vero che le regioni si fanno le sanità che vogliono, ma è anche vero che davanti alla vita e alla morte ci vogliono standard di risposta uguali per tutti i cittadini. Non possiamo pensare che io, a seconda della regione in cui io mi senta male e rischio di morire, o un figlio, o comunque sia una persona cara, o chiunque, da una parte non arriva nel medico, nell'infermiere, un'infermiera, dall'altra parte arriva solo un'infermiera, dall'altra parte arriva un medico, un'infermiera e due autisti soccorritori. Cioè, risposte, moduli e criteri di gestione completamente differenti. Non è possibile, dobbiamo dare un 118 uguale per tutti.
Presidente Balzanelli, un unico aspetto non abbiamo ancora toccato, e cioè quello del personale del 118. Come vive questa situazione che si è venuta a creare, il personale che opera sulle strade?
Con grande tensione, intanto perché si è dimenticato, dimenticando il 118, si è dimenticato anche di dare stabilità a chi ci lavora, e questo ha prodotto una esasperazione non soltanto da parte dei cittadini, che lamentano la mancanza di risposta di qualità, sempre peraltro più crescente, ma anche da parte degli operatori. Per quanto riguarda i medici, non vengono stabilizzati i contratti a tempo determinato. I medici convenzionati vedono negarsi il diritto di poter passare alla dipendenza. Gli infermieri non vengono mai ad essere impiegati di ruolo, quindi se ne vanno ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, dobbiamo rifare tutto il percorso della formazione e dell'addestramento. Ai soccorritori è negato il diritto di avere un profilo professionale. Troppi vacuum, troppe lacune, cioè è un sistema che non gira, non valorizza chi ci lavora. A 360 gradi dobbiamo valorizzare il medico, l'infermiere, gli autisti soccorritori.
Presidente, a chi invece evoca la possibilità o la necessità che gli operatori del soccorso medico, quando sono in zone o in territori difficili, pensiamo magari a dei quartieri che sono sotto il controllo della criminalità organizzata o semi-organizzata, come la vogliamo chiamare, che siano tutelati da delle forze dell'ordine. È una cosa fattibile questa, secondo lei, o snatura completamente l'esistenza e la natura stessa del 118?
In alcune zone del napoletano addirittura le ambulanze di notte devono essere perquisite dal personale, tra virgolette, da cittadini che appartengono a un certo modo di concepire la vita, perché altrimenti non entrano proprio in determinati quartieri. Devono prima essere visionate, ispezionate, dopodiché possono entrare. Sono cose gravissime queste che non vengono dette. Da altre parti c'è paura. Noi a Taranto abbiamo varato un protocollo in codice che vede l'operatore che si sente minacciato chiamare la centrale e chiedere il borsone 15. Questo significa mandateci immediatamente un'auto della polizia a protezione o dei carabinieri. Quindi si lavora in condizioni, in alcune zone, in alcuni quartieri anche pesanti, in condizioni di tensione. La risposta deve partire sul piano culturale. Io non credo che le telecamere, dove ci saranno comunque dei problemi inevitabili correlati alla privacy, o i mitra, i carri armati che potremo affiancare alle ambulanze, risolveranno a lungo queste storie. Noi dobbiamo far capire a chiunque, fosse pure la malavita organizzata, che il 118 salva la vita. Davanti alla vita dobbiamo essere tutti quanti in ginocchio, la vita è sacra e quindi dobbiamo in qualche modo cooperare. Dobbiamo chiedere a tutti di cooperare davanti a una persona che muore ed aiutare il 118. La battaglia dovrà essere vinta, da questo punto di vista, a mio parere, sulla base culturale e morale.
Assurdo che le ambulanze e il personale di emergenza richieda di essere tutelato più di quanto non lo sia, ad esempio, in un teatro di guerra, dove tutte le parti in genere rispettano con attenzione il personale medico di soccorso.
E ci sono degli scenari anche raccapriccianti, a volte si scatenano delle risse, delle sparatorie, e noi interveniamo, abbiamo problemi, di solito entriamo in azione quando la scena è sicura e quindi aspettiamo, tante volte invece questo non è neanche possibile, quindi interveniamo in contesti anche di rischio che devono essere compresi. In questo senso con le prefetture dobbiamo trovare dei protocolli condivisi a livello nazionale per essere maggiormente tutelati in un contesto tempo dipendente laddove sia necessario. Credo anche che i pronto soccorso dei dipartimenti di secondo livello di emergenza, ma anche di primo livello, debbano poter beneficiare di un servizio di protezione, di presenza attiva H24 della Polizia di Stato. Per il 118 è meno credibile questo tipo di percorso, per cui siamo ancora più vulnerabili, ci sentiamo ancora più scoperti. Io credo dobbiamo cercare una strada prima dialogica, prima di incontro culturale, e in qualche maniera convincere la cittadinanza, ma qui la politica ci deve aiutare rendendoci migliori nelle possibilità di resa, che il 118 è un bene di tutti e va protetto da tutti.
E questo era Mario Balzanelli, il presidente della Società Italiana Sistema 118, che ha commentato e ha spiegato quelli che sono alcuni dei motivi all'origine di questi atti diritti contro il 118, soprattutto quello che si può fare per cercare di porre rimedio a questa gravissima situazione. Certamente aumentare le misure di sicurezza a bordo delle ambulanze, nei presidi ospedalieri è una soluzione, ma gli esempi e i racconti che il presidente Balzanelli ha fatto di molte situazioni in cui si vengono a trovare gli operatori del 118 e operare gli operatori del 118 in quartieri anche molto difficili, lascia aperti certamente molti interrogativi. Noi torneremo sicuramente a occuparci di questo specifico aspetto della sanità di emergenza e soprattutto di quelle che sono le condizioni in cui il personale medico e i soccorritori si trovano a operare e il modo in cui vivono questo servizio alla comunità. Con questa notizia abbiamo concluso anche questa seconda parte del Mondo alla Radio. Da Pilar Cappelli, Stefano Leszczynski in studio, da Silvia Giovan Rosa e Roberto Colangeli, grazie per averci seguito. Il Mondo alla Radio torna domani. Are you feeling down and lonely? Feeling like you can't go on? Just remember, love will find a way. Tell me, are you going through changes? Time seems like it's passing by. Just believe that love.